Dunque, stamattina andiamo nel primo libro dei Re, leggiamo 1 Re, capitolo 21, i primi 16 versetti. Se trovate qualcuno che vuole leggere, mettete.
Perfetto? Sì. Pagina 373. Nabot di Israele aveva una vigna a Israele, presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: «Dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto, perché è contigua alla mia casa. E al suo posto ti darò una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri». E Acab se ne tornò a casa sua, triste e irritato per quella parola dettagli da Nabot di Israele: «Io non ti darò l'eredità dei miei padri». Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Izebel, sua moglie, andò da lui e gli disse: «Perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi?» Acab le rispose: «Perché ho parlato a Nabot di Israele e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se preferisci ti darò un'altra vigna invece di quella». Ed egli mi ha risposto: «Io non ti darò la mia vigna». Izebel, sua moglie, gli disse: «Sei tu sì o no che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia e sta di buon animo. La vigna di Nabot di Israele te la farò avere io». Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo di lui e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nella città di Nabot. In quelle lettere scrisse: «Sbandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo. Mettetegli di fronte due malfattori, i quali depongano contro di lui, dicendo: tu hai maledetto Dio e il re, poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo e così muoia».
No, forse fino al... forse mi sono fermato. Fino al 16.
La gente della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, fecero come Isabel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabot davanti al popolo. Poi vennero i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui, davanti al popolo: Nabot ha maledetto Dio e il re. Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a dire a Izebel: Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Izebel udì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: alzati, prendi possesso della vigna di Nabot di Israele, che egli rifiutò di darti per denaro, poiché Nabot non vive più, è morto. Quando Acab udì che Nabot era morto, si alzò per scendere la vigna di Nabot di Israele e prenderne possesso.
Qui vediamo subito, si capisce che la signora Isabel, che era una, soprattutto era una cananea, la signora aveva evitato di sposare delle donne straniere, ma egli lo fece, Acab, e con tutte le conseguenze del caso. Ma il problema non era solo Isabel, era anche lui, no? E come ben vedete da questo racconto, si inventano delle menzogne molto gravi per portare via la vigna a Nabot, e addirittura inventandosi il falso, quindi una cosa senza senso. Andiamo allo stesso, nel contempo, nel libro degli Atti, al capitolo 6, e leggiamo pagina 1085, dal versetto 8 al 15. Se qualcuno vuole leggere, tenete. Capitolo 6.
Sì, sì. Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: «Noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutogli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti, lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo.
Come avete potuto notare, la storia si ripete, ma secondo il mio modesto parere, non solo in questi due casi, ma sappiamo che il mondo è pieno di queste cose qua, no? Io stesso ho, non mi interessa se ho subito io stesso, da parte di falsi testimoni, eccetera, eccetera, un incidente che non avevo fatto nulla di che, se non stare fermo. Ma questo, diciamo, sono nella norma, voglio dire, no, è una cosa normale dichiarare il falso, quindi mentire. Poi però dobbiamo fare i conti con un'altra realtà, che è sempre quella di Dio, e andiamo nel capitolo 21 dell'Apocalisse, capitolo 21, i versetti dal 6 all'8. Qualche volontario? Pagina 1240.
Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Ferma. Poi ancora il capitolo 22, sempre di Apocalisse, legge dal 14, dal 12 al 16.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
Grazie. Come avrete potuto notare, anche qui non si scherza, cioè la bugia è una cosa di una gravità assoluta, tant'è vero che viene annoverata tra i peccati gravi per i quali c'è la perdita comunque della salvezza, se non qua dice: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare a far parte del potere. Quindi, se non con un ravvedimento, un lavacro, no? Attraverso il sangue di Cristo, che ben sapete non è costato niente, quindi così, ah Signore, scusa, eccetera, eccetera, ma con un serio ravvedimento. E tant'è vero che questa è una cosa che viene ripetuta in tutta la scrittura. Poi, soprattutto, solo versetto lo leggo io, ce n'è più di uno, ma nel Levitico, per esempio, al versetto 11, non cercate, 18, poi andate a cercare il capitolo 18, dice, del 19 dice: non ruberete e non userete inganno e né menzogne l'uno a danno degli altri. Bene, potremmo continuare per un lungo tempo, perché la parola del Signore è assolutamente piena, da cima a fondo, di questo argomento. E come avete visto, non è un argomento da poco. è una cosa assolutamente pesante. Quindi, come leggiamo nella parola di Dio, la menzogna è una cosa grave, grave, molto, molto grave. E cosa significa mentire? Sai, ognuno ha il suo metro per giudicare, per dire, ma è così grave, come abbiamo visto, che in Apocalisse tutti i bugiardi vengono considerati alla stregua, no? Di tutti i peccatori, di tutta della fornicazione, cose gravissime, dell'idolatria, eccetera, eccetera. Nel mentire, perché si mente? Ma il fatto, dobbiamo mentire? Il fatto è perché si mente? Perché nel mentire si nasconde qualcosa. Nel mentire si nasconde qualcosa. E non cerchiamo giustificazioni, perché io mento, perché, per come, per quale. Cioè, c'è tutto. Anche lì è ancora peggio cercare di nascondere e dire, giustificare perché io mento, è ancora un altro fatto molto, molto grave del nostro comportamento. Abbiamo bisogno oggi di considerare la gravità della menzogna, forse non l'avevamo mai considerata. No? Si dice, sapete come si dice anche le tese, ma ce l'ha detto a fin di bene. Io non penso che ci siano delle menzogne a fin di bene. La menzogna prende spunto e viene direttamente dal suo padre, Satana. Dobbiamo sapere che la menzogna è figlia diretta di chi la produce, cioè Satana. Quando mento non sono ispirato da Dio, ma da Satana. Anche delle piccole menzogne che possono apparire innocue, dette a fin di bene, dette per giustificare non si come, è comunque un fatto assolutamente grave. La menzogna non ha niente a che vedere con un figlio di Dio. La menzogna è contrapposta alla verità, vedete? Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. La menzogna è contrapposta e vediamo che suo padre è il demonio. Quindi, essa, la menzogna di per sé, che cosa fa? Falsifica ogni cosa. Ed è il principio di ogni male. Per questo è così, considerata così grave. Ed è come il vino che inebria ed ubriaca. Una volta che uno dice la menzogna, che la pratica, eccetera, eccetera, è fuori posto. E tutto ciò che avviene rimane drogato. C'è scritto, or bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Mentire equivale ad ingannare il prossimo. Parliamoci in italiano. Equivale ad ingannare il prossimo. Non ci sono né se né ma. Non c'è giustificazione sul genere. Davanti alla menzogna non ci sono giustificazioni. Non c'è cosa più grave. Una volta che hai fatto credere al tuo prossimo una menzogna, la domanda è qual è il tuo guadagno? Cosa hai avuto in cambio? Cioè cosa hai guadagnato? Perché, sapete, dovremmo fare tutti i calcoli e capire veramente noi cosa guadagniamo. Se diciamo una menzogna, cosa ci abbiamo guadagnato? Cosa serve dire, no? Cosa ho guadagnato? Se non ti senti un verme dopo aver detto una menzogna, vuol dire che non sei un credente, no? E che non hai lavato le tue vesti nel sangue dell'agnello per avere diritto, come dice la scrittura, all'albero della vita, che è Cristo stesso. Allora, la menzogna, abbiamo visto, è satanica ed è diabolica, non c'è un'altra storia. Nasconde la frode e l'inganno, sempre. E qui dobbiamo farci una bella analisi di coscienza, Cioè, non è che dobbiamo pensare che stiamo dicendo queste cose giusto per passare una mattinata così, che non sapevamo cosa fare. Vediamo, cerchiamo di analizzare qualcosina in più. Con l'inganno e la menzogna, il serpente antico, come ben sapete, drogò tutta la creazione di Dio, capisci? Cioè, una volta che Satana si è corrotto, voi sapete la storia che abbiamo letto in Ezechiele, lui era un angelo che poneva il sigillo alla perfezione, ma pensava di essere anche di più di quello che, quindi si inorgoglì nel suo cuore e da quel momento divenne un falso immediatamente, perché solo Dio è perfetto, no? Solo Dio è perfetto. Da quel momento niente, da quel momento tutto viene purtroppo drogato, era un sappiamo, un angelo, che poi, essendo un falso, fece con l'inganno, si fa per dire, ma è così, cadere Adamo ed Eva. Li convinse che sarebbero diventati come Dio mentendo. Quindi la menzogna è dal demonio. Non possiamo giustificare Adamo ed Eva perché sono stati loro, tanto che il Signore l'ha puniti. Il Signore aveva detto di far così, loro hanno fatto in un altro modo. Allora, quanto credito noi diamo all'uomo? Perché, guarda, prima diamo credito a Satana, ascoltando le menzogne. Due, se mettiamo noi, siamo suoi figli. E poi, quanto credito diamo all'uomo? È altrettanto che si auto-inganna e si seduce. Noi ascoltiamo gli uomini, ma quanta verità dicono, no? E poi è poco all'unica fonte di verità che dovremmo invece cercare con tutte le nostre forze. Vedete? Sono cose alle quali non pensiamo mai, non analizziamo mai, invece è importante analizzare tutto questo. Ecco, io ho ingannato un innocente con la menzogna. Spesso ci sono delle persone che magari mentono a loro volta, ma a noi non interessa questo. Ma non devo pensare che quello mente a sua volta, devo pensare che io ho ingannato quella persona, che è un innocente. Io ho ingannato un innocente facendogli credere che sono bravo, che sono buono e capace di grandi cose. Magari che sono un grandissimo, magari che sono il meglio di tutti. È una follia pura, vedete, la menzogna è una follia pura, una vanità assoluta. Pur di cercare di conquistare un minimo di... Ma così non conquisto nulla, perché così io perdo, nel momento che la bugia ha le gambe corte, perdo la stima del mio prossimo. Invece, quindi, mentendo non valgo nulla. Non valgo, perché sono una persona che mente, non vale. Cosa vuoi che valga? Non vale niente. Non vale nulla perché io stesso sono drogato e sono anche inquinato. Capite come stanno le cose? Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio è affilata più di una lama a doppio taglio. Scende e penetra fino alla midolla delle ossa e divide ogni cosa. Quindi, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Perché non dire la verità al proprio prossimo è ingannarlo, turlupinarlo. Solo il problema è che la verità non ci conviene. La verità non ci conviene in quel momento che vorremmo dirla, non la diciamo perché è scomoda. Vedete, la menzogna non appartiene al mondo fisico, un'altra analisi. Noi le cose dobbiamo analizzare, non appartiene al mondo fisico, bensì a quello spirituale, poiché il vostro combattimento non è contro carne e sangue, bensì contro gli spiriti. Vedete come sono diverse le cose. Dobbiamo smettere di rapportarci soltanto con ciò che è fisico, con ciò che è materiale, con lo sguardo fisico. Noi tutta la nostra vita è fatta, la persona che cammina, la persona che mangia, la persona che ride, è tutto uguale come i filmetti che si vedono in televisione, queste stupidità senza senso. Sono tutti uguali, uno più pena dell'altro, per non dire altro. Non è così nella fede. Nella fede dobbiamo avere lucidità. La lucidità la si ottiene veramente se siamo sottomessi e desideriamo che questa verità si realizzi in noi. Fratelli, quanto sono importanti queste parole? Quanto sono importanti e quanto bene ci possono fare qualcuno ad ognuno di noi? Solo che siamo abituati a vivere una società di inganno e di menzogna, ma la verità più triste è che ci troviamo anche a nostro agio. in questa società, in questo modo di fare, in questo modo di compiacerci gli uni con gli altri, pacchi, sorrisi, eccetera, senza la verità queste cose non valgono niente. La menzogna è invisibile, cari fratelli e sorelle. Contrariamente a noi che ci vediamo, la menzogna è invisibile, e dunque che cosa succede? Nel momento che la menzogna è invisibile, la puoi nascondere proprio per questo, perché è invisibile, quindi non si vede. Dici una menzogna, chi è che la può controllare? Prima o poi, però, i nodi forse vengono pettine per gli uomini. Infatti ci sono misteri, delitti, cose che non verranno mai a galla. Ma Dio le conosce tutte. E quindi Dio conosce se noi mentiamo. Ma i danni prodotti dalla menzogna sono disastrosi per chi li fa. Non solo. E chi li fa è la prima vittima di questa grave malattia. È una malattia gravissima. Ma anche, non sei solo la vittima, no? Ma sei anche l'untore. Così come fecero Adamo ed Eva. Furono vittime e furono untori. Perché poi, purtroppo, una volta che hai addosso questa malattia, si aggrappa e viene trasmessa. Con essa, Adamo ed Eva, con la menzogna posso accusare per mio tornaconto il mio prossimo di cose che non ha mai commesso. Così come ha fatto Isabel. E così come fecero questi giudei che cercarono di screditare Stefano. Qui ho scelto, come avete visto, questi due esempi, questo di Re e questo di Atti degli Apostoli, che fece mettere in bocca Isabel parole che il povero Naboth non aveva mai detto. La vigna era sua, poteva anche non volerla dare, anche se quello era il re, capisci? Quindi siccome era uno che non si piegava, la moglie gli ha detto: scusa, ma non sei tu che comandi in questo paese? Non sei tu che hai la sovranità? No? Allora mettiamo e dice: non ti preoccupare che la vigna te la faccio vedere io. Quella era una satanica maledetta, se lo leggete potete vedere tutto ciò che ha combinato, no? Contro Elia, contro, no? E così fece. Perché? Perché a un certo punto della storia vediamo che dice, chiama questi qua, i suoi gli anziani notabili che abitavano la città di Naboth, e in quella lettera scrisse così: bandito in digiuno, fate scendere Naboth in prima fila davanti al popolo, mettetegli di fronte due malfattori. Non potevano prendere persone oneste per bene, prendono due malfattori, i quali deposero contro di lui dicendo: tu hai maledetto Dio e il re, poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo e così muoio. Perché la legge prevedeva quello. Quindi questi c'erano dei testimoni, e era così. La gente della città di Naboth, gli anziani notabili che abitavano nella città, fecero come Izebel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Naboth davanti al popolo. Poi vennero due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui, davanti al popolo. Naboth ha maledetto Dio e il re. Ma non era vero. Ma non era vero. E così nella lettera agli apostoli, siccome non potevano resistere alla sapienza che veniva dallo Spirito di Dio a Stefano, istigarono, la parola giusta proprio istigarono degli uomini che dissero: noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. La storia si ripete. Quindi un vecchio proverbio che ricordano a Gesù, un vecchio proverbio ebraico che gli dice: medico, cura te stesso. Quindi è inutile che andiamo a cercare chi ha mentito, il male degli altri, la cosa. Cioè, guardiamo se abbiamo mentito noi e se ancora lo facciamo così, molto, molto rilassatamente. Se vogliamo conoscere qualcosa in più della nostra fede, dobbiamo conoscere noi stessi, cari fratelli e sorelle. imparare a distinguere che cosa dobbiamo imparare a distinguere? Che la menzogna rimane tale malgrado me stesso. No, no, è un male assoluto. Malgrado io, l'ho detta, ma è un male. L'ho fatta, ma è un male assoluto. Cioè, è un male assoluto, poiché ciò che ha inquinato il mondo, scusate, non era il gusto del frutto che Adamo ed Eva hanno mangiato. Non è questo. Ciò che ha inquinato il mondo, non era il veleno che avevano morto perché c'era niente. È la menzogna. È la menzogna che ha portato alla disobbedienza a Dio. Perché poi mentire significa anche quello. Significa disobbedire contemporaneamente a Dio. E quindi era qualcosa di invisibile, un inganno che ha portato a tutto questo. Menzogna e inganno, come vedete, vanno di pari passo. Sono fratelli e sorelle, no? Facciamo un'analisi per vedere quanto mentiamo a noi stessi e agli altri. Perché altro problema, che non voglio neanche accettare me stesso, il più delle volte, è invece un guaio, invece devo accettare me stesso anche se ci sono delle note dolenti, sbagliate, ed è questo è ciò che mi dà credito davanti a Dio. Perché devo dire sì, non ce l'ho fatta, Signore, ho mentito. Adesso che faccio? Ho mentito per farmi bello, ho mentito per nascondere. Cioè, i motivi, la menzogna potrebbe metti la mano nel sacco, peschi sempre il giusto. Tutto ciò che tiri fuori, no? Tutti i numeri sono giusti. Sapete quando si gioca, si tirano fuori i numeri, se non ricordo il gioco come si chiama. Comunque, tutti i numeri sono giusti. Dove peschi, peschi, perché la menzogna è così. Allora, perché lo facciamo, se lo facciamo? Spesso è per un futuro che non ci appartiene, altro inganno. Noi mentiamo nella speranza di convincere qualcuno che siamo buoni, che siamo bravi, che siamo belli, che tutto il resto. Per averne poi che cosa? Per avere poi da un altro uomo bugiardo, o donna, per avere un credito. Ma intanto se non ci appartiene neppure il nostro futuro, perché mentiamo? Per conquistare, che cosa vogliamo conquistare con la menzogna? Quindi spesso lo facciamo per un futuro che non ci appartiene. Così come fecero Adamo ed Eva. Dov'era il loro futuro? Loro erano convinti che sarebbero diventati come Dio. Satana li ha ingannati e loro erano convinti. Anche noi siamo convinti di aver chissà che. Non sappiamo che fra 5 minuti, non sappiamo cosa facciamo. È sempre per possedere o nascondere qualcosa a me stesso e agli altri che dico le menzogne. È una cosa molto, molto, molto grave. Tant'è che nell'Apocalisse abbiamo visto che i bugiardi e chiunque mente non ha speranza alcuna. Adesso se vi leggo solo qualche versetto dalla parola di Dio, e dice così, partiamo dal Vangelo di Giovanni, no ma tanto ascoltate, poi se volete, nel Vangelo di Giovanni 8:24 vi dico le cose, poi potete che dice, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Avete capito? Quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Poi andiamo in Romani 1:25, dice, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che benedetto l'Eterno. Sempre hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Stiamo attenti, perché anche noi spesso la mutiamo in menzogna. Si sentono delle stupidità assurde, inutili, no? Anche dal mondo evangelico se ne sentono tante, non hanno rispetto del Signore, non hanno rispetto del Signore, non hanno rispetto del Signore. Non hanno rispetto del Signore, lo dico proprio ieri mattina, di delle stupidità così, ho acceso la radio un attimo e portavo via le immondizie. Stupidità, modo di voglia di apparire, di dire la propria saccenza, la propria, no? Ma dice Paolo, ma se la mia menzogna Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda sulla gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Meno male che sovrabbonda, ma non giustifica la menzogna, la verità di Dio. Perciò, come abbiamo detto prima, bendita la menzogna, dica la verità al suo prossimo. Perciò manda Dio l'oro efficace dell'errore, come abbiamo visto, perché credono alla menzogna. Vi ho scritto ancora in Giovanni, non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui in voi e che non avete bisogno di insegnamento di nessuno, perché è una cosa che è interiore, ma siccome la sua unzione, ecco, se non si è unti dallo Spirito di Dio, queste cose qua non lo si capiscono. Ma siccome l'Assunzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come Egli vi ha insegnato. Questo cosa significa? Questa unzione. Se non si ha l'unzione da parte del Signore, continueremo sempre ad essere incerti, ad aggrapparci a dei versetti, ad aggrapparci a dei capitoli, ad aggrapparci a una Bibbia, ma non, se non siamo unti dal Signore, noi le bugie continuiamo a dirle. Purtroppo, e allora abbiamo bisogno di lavare le nostre vesti come sta scritto. E in Apocalisse 14 giugno è scritto: nella bocca loro non è stata trovata menzogna e sono irreprensibili. Ed è questo che io vorrei proprio che tutto questo fosse vero anche per ognuno di noi, cioè non è stata trovata menzogna. Ma qualora è stata trovata menzogna, quindi siamo riprovevoli, è necessario lavare queste vesti, ma una volta per sempre. Cioè non puoi, se tu consideri quanto è costato al Signore, non puoi far finta di nulla, capisci? Allora, la menzogna si dice sempre per i soliti motivi, perché cerchiamo di avere qualcosa che non ci appartiene oltre, ma capisci la follia? È ancora più grave. Tu per guarire hai bisogno di Cristo e di lavare le tue vesti, le tue vesti nel suo sangue. Non c'è un altro modo per farlo se non questo. Io sinceramente non ne conosco altri. Cioè, tu puoi mentire a te stesso, puoi fare quello che vuoi, ma non puoi mentire al Signore. Il Signore lo sa, tu puoi nascondere a me, a te, puoi rispondere quello che vuoi, ma il Signore non lo nasconde. La tua vita sarà una vita di turbolenza, sempre e per tutta l'eternità. Perché poi abbiamo visto anche cosa riserva la menzogna, assieme agli altri peccati, però la menzogna sicuramente riserva che ma per ricordare gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte seconda. Mica poco. E poi dice il Signore più avanti, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Facciamoci quattro conti, cari fratelli e sorelle. Spesso siamo convinti di una cosa. E quando siamo convinti di una cosa la lanciamo dalla nostra bocca, perché non basta solo mentire, ma anche l'atteggiamento che è molto molto fastidioso, molto male. La lanciamo dalla nostra bocca in piena libertà. Perché lo facciamo? Per arroganza. Con la convinzione di aver ragione anche nelle piccole cose. E quindi lanciamo questo. Ho ragione. E quindi ti riprendo e ti devo bastonare perché io ho ragione e tu sei un deficiente. Capisci? La convinzione di aver ragione non è dello spirito di Cristo, cari fratelli e sorelle. Qualora io avessi ragione, comunque quello che mi dice lo spirito di Cristo è che io devo comunque mantenere la calma e devo essere umile. Ma è dello spirito carnale dell'uomo, cioè della superbia. Cioè come si fa ad essere credenti e continuare ad essere superbi? Io ho una domanda che è molto semplice, non è una domanda complicata. Come si fa ad essere credenti e aver capito qualcosa di Dio, di Cristo e continuare ad essere superbi. È una cosa che io non capisco, francamente. Non la trovo con una contraddizione, eccetera. Non è che si può essere superbi qualche volta no. La superbia deve morire nel momento che io ho accettato Cristo nella mia vita. Quindi la convinzione di aver ragione non è dello spirito di Cristo. Stiamo attenti tante volte, perché equivale a mentire, perché se poi diciamo una cosa convinti che è vera, invece è falsa, perché la verità la conosce solo Dio alla fine, sono dolore, fratelli e sorelle. Ci mettiamo in una situazione imbarazzantissima davanti a Dio e davanti anche al nostro prossimo. Allora, tante volte potremmo anche avere ragione, ma deve prevalere lo spirito di mansuetudine e di pace che governa tutti gli uomini e le donne di Dio. Questo che deve prevalere. Anche menzogne e arroganza vanno di pari passo. Capisci? Per forza. Fanno parte dello stesso carne, dello stesso spirito. Poiché manca lo spirito di umiltà e prevale quello della superbia, cioè dell'uomo sull'uomo. Capisci perché uno è superbo? Perché pensa di essere migliore di un altro. E quindi è arrogante. Arrogante e superbo. Ma non può essere così dei credenti. Perché allora vuol dire che è uguale alla storia di quel signore che gli era stato tanto condonato, ma poi aveva preso per il petto, il collo, aveva preso il suo conservo, quello che gli doveva molto meno, e lo stava bastonando perché... Cioè, ma capite che ci sono le cose che non vanno? Allora, laviamoci nello spirito, per favore, di Cristo, se è possibile. Chi è stato unto lo sa, e chi non è stato unto continuerà per questa strada. E poi, intanto sappiamo che zizzagna e buon grano crescono assieme, alla fine il Signore sa chi è il grano e chi è la zizzagna. Un uomo, cari fratelli e sorelle, che pretende obbedienza e sottomissione da altri uomini, non è un uomo di Dio, ma è un superbo. Non è un superbo. Acab e sua moglie avevano guadagnato una vigna. Pensa, aveva fatto morire una persona per avere una vigna, aveva guadagnato una vigna. Ma persero l'anima loro. Perché il Signore dice: che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere la propria anima? E persero l'anima loro. Morirono divorati dai cani, come dice la scrittura. Morirono divorati dai cani, che brutta cosa. Amavano la bugia per il guadagno. Ecco, il problema, perché si dice per un guadagno effimero, no? E tant'è che la moglie di cosa dice, che aspetti, no? Dice, quando Acab udì che Nabot era morto, si alzò a scendere la vigna. No, la moglie dice: alzati presto, prendi possesso della vigna di Nabot di Izrael, che egli rifiutò di darti per denaro, perché lui non è che, no? Poiché Nabot non vive più, è morto. Lei era eterna invece, no? È durata ancora poco, sia lei che suo marito. C'è il momento che la giustizia di Dio ci raggiunge. Quindi amavano la bugia per un vile guadagno, pervertendo così la giustizia. La bugia perverte la giustizia, sempre. Non fa mai, non è mai per la pace, è sempre per la guerra, è sempre per l'inganno. Quindi non esistono le bugie a fin di bene, sono tutte balle, queste cose qui. Dice, ma la bugia è fin di bene, sei tipo i fioretti, queste cose qui, no? Quindi bene, per fare bene una persona. Cioè, la bugia non fa mai bene, la verità è che fa bene sempre. Con dolcezza, con amore, con lo Spirito di Dio, con pazienza, con prudenza, con tutto ciò che il Signore ci insegna. Ma quando parliamo, siano le nostre parole vere e piene di sostanza, al fine di fare il bene, al fine di fare il bene, con la verità, la mansuetudine e l'umiltà è una cosa che vengono dallo Spirito di Dio, che vengono dallo Spirito di Dio. Se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. La menzogna è una cosa grave, gravissima, gravissima. Non accederà nessuno al regno di Dio se è un bugiardo. E se continua a non confessare a Dio questo grave, gravissimo peccato, che è considerato assieme a quello della stregoneria, a quello di tutti gli altri, è considerato quel che è considerato. L'abbiamo visto e non c'è bisogno che io perlegga di nuovo. Quindi questa mattina il Signore, così, per un motivo o per un altro, mi ha condotto a considerare questo. Che posso dire? Posso dire che io sono un santo? Sì, adesso sì. Adesso sì, perché sono separato. Ma c'è stato tanti momenti che non lo sono stato. E quindi queste cose facevano parte della mia vita. Ora, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Sia benedetto il Signore per sempre. Amen. Amen.